Un saluto da Maurizio Franco, che conduce oggi la terza puntata di un ciclo dedicato all'idea di libertà nel jazz degli anni 50 e 60. E questa è anche la seconda puntata relativa al celebre album di Max Roach, We Insist, Freedom Now Suite, inciso per la Candid tra agosto e settembre del 1960. Nella scorsa trasmissione avevamo ascoltato le prime tre parti della suite, mentre oggi sentiremo i due ultimi movimenti, dedicati esplicitamente all'Africa, in una rievocazione delle proprie origini e in un attacco diretto contro l'apartheid in Sudafrica, un paese nel quale il disco fu ovviamente vietato. In realtà, anche in patria, Roach e la cantante Abby Lincoln vennero attaccati. Anzi, nel suo disco successivo, Straight Ahead, del 1961, le invettive sulla voce della Lincoln divennero ancora più cattive, soprattutto da parte di Ira Gittler, che scrisse che nel jazz non c'era bisogno del pensiero di Elijah Muhammad, il leader dei musulmani neri di cui era il braccio politico Malcolm X. Diversi critici sostennero che c'era del razzismo alla rovescia, dei neri contro i bianchi, quindi, e alla fine la più conosciuta rivista jazz del mondo, cioè il Downbeat, organizzò una tavola rotonda di tipo inquisitorio, in cui Roach e la Lincoln, gli unici due afroamericani, vennero affiancati da quattro critici bianchi e da due musicisti sempre bianchi, cioè l'arrangiatore pianista argentino Lalo Schifrin e il trombettista Don Ellis. Quest'ultimo sostenne addirittura che un disco così dava munizioni al pregiudizio razziale, mentre altri interventi sostenevano che l'arte non è propaganda, sbagliando clamorosamente il bersaglio, perché se questo lavoro ha superato il proprio tempo è perché trascende la semplice dichiarazione propagandistica per sublimare la rivendicazione dei diritti civili e creare un ponte con l'Africa, ma lo fa soltanto attraverso la musica, che è fortemente evocativa, e i testi scritti da Oscar Brown Jr. A proposito di Africa, la Lincoln canta i nomi di tribù africane, mentre il percussionista nigeriano Olatunji risponde con frasi legate alla libertà in dialetto Yoruba in All Africa, il cui testo iniziale è appunto di Oscar Brown. E a questo brano poi prendono parte anche i percussionisti cubani Ray Mantilla e Thomas Duval per una lunga seconda parte solo percussionistica. Ascoltiamolo.
The beach has a rich and magnificent history, full of adventure, excitement and mystery. Some of it bitter and some of it sweet, but all of it part of the beat. The beat, the beat. They say it began with a chant and a hum and a black hand laid on a native drum. Bantu,
Era la selva di percussioni più la batteria di Max Roach in All Africa, quarto movimento di We Insist Freedom Now Suite, il capolavoro che il batterista afroamericano incise tra agosto e settembre del 1960 nel pieno delle battaglie per i diritti civili, e lo incise per la piccola etichetta indipendente Candid, il cui animatore era il critico Nat Hentoff, uno dei più acuti e aperti scrittori americani di jazz. Con Roach c'erano Abby Lincoln alla voce, che qui cantava i nomi di importanti tribù africane, e alla Lincoln rispondeva in dialetto Yoruba il percussionista nigeriano Babatunde Olatunji, a cui si affiancavano altri due percussionisti, i cubani Ray Mantilla e Thomas Duval. Gli altri musicisti del gruppo erano il trombettista Booker Little, il tenorista Walter Benton, sparito poi dalla scena che conta pochi anni dopo questa incisione, il trombonista Julian Priester, che si era formato nell'orchestra di Sun Ra, e lo sconosciuto bassista James Shank, oltre a Coleman Hawkins, presente nel primo movimento Drive a Man. A proposito di Olatunji, occorre ricordare che negli anni 60 fondò ad Harlem l'Olatunji Center for African Culture, il luogo in cui John Coltrane tenne l'ultimo concerto della sua vita e che oggi è documentato da un CD postumo edito dalla Impulse. Coltrane studiò con Olatunji musica africana e a lui dedicò il celebre blues Tunji, un omaggio che era un omaggio da estendere a tutta l'Africa. Tutt'altro che sconosciuto, nel 1959 questo percussionista, appunto di origine nigeriana, aveva registrato per la Columbia l'album Drums of Patience, il primo disco di musica africana realizzato per gli ascoltatori occidentali, che vendette ben 5 milioni di copie. Collaborò anche con Santana, che a Woodstock suonò una sua composizione, e morì a 75 anni nel 2003. Il suo apporto, anche simbolico, al disco è stato significativo. Comunque l'album e le sue tematiche colpirono gli appassionati, e in Italia il regista Gianni Amico, un pioniere del cinema verità, usò meravigliose fotografie per realizzare un documentario oggi ristampato in DVD che era legato alla musica e alle tematiche dell'opera e che venne presentato nel 64 alla rassegna cinematografica di Locarno, dove vinse un premio. L'ultimo capitolo di We Insist, Freedom Now Suite, è una dura condanna all'apartheid in Sudafrica, come dice lo stesso titolo del pezzo, Tears for Johannesburg. Noi ne ascoltiamo entrambe le parti, ma le dividiamo in due momenti diversi. Il primo con il canto senza parole di Abby Lincoln e l'intervento significativo della tromba di Booker Little. Ascoltiamolo. Thank you. Era la nota dolente della prima parte di Tears for Johannesburg, con la polimetria del pezzo che faceva da base all'intervento vocale di Billie Holiday e poi della tromba di Booker Little, parte del gruppo del batterista Max Roach, completato dal tenorista Walter Benton, dal trombonista Julian Priester, dal bassista James Schenck e dai percussionisti cubani Thomas Duval e Ray Mantiglia, oltre al percussionista africano Ola Tunji. Una primaria importanza in questo lavoro rivestono anche i testi, scritti dal poeta afroamericano Oscar Brown Jr., un personaggio su cui occorre soffermarsi. Nato nel 1926 e scomparso nel 2005, fu anche cantante e attivista del movimento dei diritti civili. Anzi, la prima a cantare i suoi poemi fu addirittura Mahalia Jackson, e poi arrivò Roach. Contrariamente a quanto si possa pensare, i testi della Freedom Now Suite non furono scritti da Brown per il disco, ma per un lungo lavoro titolato The Beat, in cui lui e Roach dovevano raccontare la storia dell'Africa al ritmo dei tamburi. Il tutto in vista dei 100 anni della famosa dichiarazione di emancipazione del gennaio del 1863, quella fatta da Lincoln, che in realtà fu una dichiarazione di guerra civile, il cui obiettivo era quello di mantenere l'unione del paese, sia con la schiavitù, sia senza, o con una via di mezzo, come in effetti fu. La vera abolizione della schiavitù avvenne infatti 2 anni dopo, alla fine della guerra di secessione, con l'approvazione del 13° emendamento. Comunque, per ragioni non rese note, Brown e Roach litigarono e quest'ultimo prese il controllo del progetto ed elaborò la suite così come noi la conosciamo e senza che Brown potesse prenderne parte. Anzi, il poeta apprese della pubblicazione del disco solo attraverso una cartolina inviatagli da Nat Hentoff, che voleva informazioni biografiche da inserire nelle sue note di copertina. Di questo lavoro capitale sul piano del linguaggio del significato anche, ascoltiamo adesso la seconda parte di Tears for Johannesburg con l'intenso solo di Walter Benton e con cui Maurizio Franco vi saluta da Birdland, l'avventura del jazz.